Mobile phone companies say they offer home internet. But if their internet comes from a cell phone network, you should know. It's just phone internet, not home internet. Keep your home up to speed with Cox. Cox internet is faster and has more reliable download speeds than 5G home internet. Cox is the real home internet you're looking for. Based on Cox analysis of Ookla Speedtest Intelligence data, Q3 2022, and Cox serviceable areas, visit cox.com/internet for details.
E ci ritroviamo qua a racimolare sogni, diceva la cara Anna Tatangelo nel 1918 probabilmente. Ad ogni modo, bentornati cari amici all'ennesimo Trash Talk su Sanremo, ma ormai lo sapete, non possiamo non parlare della kermesse della musica più famosa in Italia, e oggi siamo qui con voi per discutere della serata di ieri, la terza serata. Ospiti miei come ieri, Massimino e Paolo. Bentornati ragazzi.
Ciao Fabiana.
Ciao.
Buongiorno.
Ben alzata Fabi.
Grazie, insomma dalla mia faccia si nota.
No, perché visto che ora si chiude il festival, insomma è plausibile che chi lo segua si svegli a quest'ora.
Sì, tra l'altro poi la super bastardissima Elodie ha pubblicato l'album a mezzanotte e quindi ho dovuto, per forza, era un imperativo morale proprio andare ad ascoltare Ok Respira. E quindi eccomi qui con veramente poche ore di sonno, un esame da preparare, però tanta voglia di gustarmi il Festival di Sanremo e di chiacchierare con voi due.
Che bello, grazie.
Ma andiamo proprio nel vivo dell'azione, non ci soffermeremo oggi su canzone per canzone perché i nostri pareri in merito li sapete, e soprattutto perché veramente riusciremo poi a darvi il collegamento alle 3 di notte, come scherzava giustamente ieri Fiorello, che poi mica ha sbagliato poi di tanto. Ieri ospite ma co-conduttrice della serata, Paola e Gonu. Ragazzi, cosa pensiamo di Paola come conduttrice?
Allora, io l'ho trovata molto semplice, molto elegante, i suoi vestiti mi sono piaciuti tantissimo. L'ho trovata anche molto divertente, aveva questo sorriso che ti prende. Poi vai, comunque lei è una femminona a livello di altezza, quindi comunque è stata molto divertente. Poi Morandi che cercava in tutti i modi di prenderla in tutti i sensi. E dai, è stata divertente, è stata molto, molto carina. Diciamo, sono sincero, il monologo non sono riuscito a seguirlo. Io purtroppo ho un problema con i monologhi che fanno a Sanremo. Dopo i primi 2 minuti non riesco a seguirli più. La mia testa viaggia, quindi... Però dai, mi è piaciuta. Il problema è che sia lei che la... Oddio, mi metto col cognome.
La Fagnani?
Fagnani, hanno avuto meno... presenza, cioè di tempo rispetto alla Ferragni. Secondo me potevano dare di più rispetto alla Ferragni.
Sì.
Io arrivo a questo podcast caricato a pallettoni da tutta una serie di articoli che mi sono letto questa mattina, che raccontavano visioni contrastanti di come sta andando questa kermesse sanremese. Però circa la Egonu dico che sicuramente va premiata la spontaneità, il modo in cui si è posta sul palco verso il pubblico, come ha lavorato insieme ad Amadeus e Morandi. Tuttavia credo che ci dovrebbe essere un po' più, diciamo, di professionalità in quella che è appunto la, non dico la conduttrice femminile, però cioè Paola Egonu è nel suo mestiere una delle migliori al mondo. Perché era là? Era là perché il festival si propone oggi più che mai di raccontare delle storie, di sensibilizzare, quello che abbiamo detto ieri. Ecco, probabilmente si potevano trovare delle forme migliori per far passare certi messaggi che non, tra virgolette, non voglio dire costringerla, perché nessuno chiaramente è forzato a fare un qualcosa, però non lo so, non era il modo giusto secondo me di farla esprimere, ma proprio qualitativamente parlando, perché sembrava un po' impacciata. Sono d'accordo con Massi, no? La presenza sul palco, questa bellezza, no? Che bellezza in tutti i sensi, perché comunque appunto la spontaneità, anche la gioia proprio di essere là. Però se al centro deve esserci il messaggio, allora troviamo un modo giusto per poi far passare tutto quanto, non per un monologo letto sul gobbo anche in maniera, ripeto, impacciata, ma non lo so, portiamo un'intervista lunga, la spezziamo e la mandiamo nel corso della serata, oppure lei che parla con altre persone che hanno magari vissuto un percorso simile al suo. Ora non sta a me la direzione artistica del Festival di Sanremo, grazie a Dio, se no sai che pecionata verrebbe fuori, però forse si possono trovare delle cose diverse che non sia la classica balletta, ecco.
Sì, sì, senza ombra di dubbio. Anch'io l'ho trovata un po' impacciata, cosa che da un lato mi ha fatto molta tenerezza, devo essere sincera. Certo. Dall'altra però effettivamente mi ha fatto pensare, come dice Paolo, sarebbe stato più intelligente, ovvero magari farle un'intervista, qualcosa a cui è già più abituata, comunque facendo parte del settore sportivo, no? Le interviste lunghe io ricordo che le faceva Bonolis e anche il periodo Clerici facevano una cosa del genere, ricordo seduti sui gradini a fare interviste, forse ricordo male, non so, però era un momento sicuramente più... che prendeva di più magari rispetto a un monologo che in qualche modo mette anche in soggezione poi chi lo deve fare, probabilmente, se non è abituata a quel genere di mezzo per trasmettere un messaggio.
Bravissima, esatto. devi essere anche brava poi tu nell'esporlo, cioè ognuno ha il suo lavoro, adesso non voglio sminuire ovviamente la sostanza, anzi ci mancherebbe, però abbiamo visto ieri una forma, diciamo, più funzionale, più efficace di quell'altro ieri, pardon, di non quella che abbiamo visto invece ieri sera con Paola Egonu, a mio personalissimo parere.
Sì, sì, no,
sì, sono... diciamo che negli anni precedenti comunque le co-conduttrici, prima di Amadeus, comunque stavano comportandosi come tali, se non più anche del conduttore, quindi la Unzica e la Raffaele, poi si è ritornato a questo metodo di ridimensionamento della donna come valletta, esatto. E co-conduttore a fianco al conduttore, che a sto punto il vero co-conduttore è Morandi,
sì.
Quindi bisogna forse un po' proprio riformare questa cosa, appunto come ne parlavamo anche ieri, una controproposta dei conduttori, cioè a sto punto mi fai un conduttore donna, un conduttore uomo allo stesso livello di conduzione,
sì, ripensare la strategia.
Me li fai venire come ospiti, non come co-conduttori, li fai presentare due cantanti e durante la serata gli fai una mini intervista. Neanche troppo pesante, perché leggere la lettera monologo mi dà tanto di Miss Italia, quando le ultime cinque finaliste devono leggere, devono dire la loro, sì. Fare la ringa finale, quindi...
No, wow. hai ragione su questo, assolutamente. Tra l'altro, effettivamente quello che diceva Massi è vero, cioè loro sono quasi riportate a un livello di valletta, cosa che si era superata già quando Baglioni fece fare a Virginia Raffaele o alla Hunziker il ruolo proprio da conduttrice. Molte volte erano loro a condurre, mentre Baglioni poi usciva per fare il suo solito concertone di fine anno, ecco. Però la cosa interessante in tutto questo è proprio quello che dice Massimino, provare magari a riformulare strategicamente la formazione dei conduttori, perché a questo punto loro sono effettivamente solo ospiti basic, no? La stessa, non lo so, penso a Elena Sofia Ricci oppure a Francesco Arca, sono venuti a fare la marchetta della loro serie e nel frattempo hanno presentato un personaggio, hanno detto due cose su di loro, hanno detto qualcosa sulla serie e così è andato avanti. Quindi a sto punto che cosa cambia tra ospite che viene a promuovere la cosa e la co-conduttrice? Avere due o tre canzoni da annunciare in più? Vabbè, diciamo che a noi però non è che ci interessa più di tanto, noi vogliamo un po' più di sostanza da parte, certo, di queste co-conduttrici.
Se da queste conduttrici o presunte tali deve innanzitutto arrivare un messaggio, allora diamo centralità al messaggio e troviamo la forma migliore per far passare un certo tipo di... per l'appunto oggetto del pensiero che deve arrivare al pubblico, cioè non importa che lo dica importa che lo dica l'Egonu perché l'ha vissuto sulla sua pelle, perché è un personaggio pubblico, ma bisogna dare priorità al messaggio.
A seguire sono tornati i Maneskin, che Paolo, io so che tu hai abbastanza da dire su questo momento.
Mamma mia, ragazzi, cioè, vabbè, parliamo innanzitutto dei Maneskin, poi, cioè, da vecchio rocchettaro, per me ieri Amadeus, veramente, cioè, c'è Tom Morello sul palco, completamente dimenticato da tutti i presentatori, cioè, una leggenda come Tom Morello sul palco di Sanremo, uno che ha scritto veramente pagine di storia della musica rock, poi Rage Against the Machine, poi Audioslave, tanti altri progetti, una persona che è anche politicamente impegnata, cioè non è che era il primo che passava. Chi non conoscesse Tom Morello, cioè è veramente un guitar hero. A voi ieri magari non lo conoscevate, oppure non è che eravate, come dire, veramente sul pezzo nel dire: ah sì, suoneranno con questo tizio qua, ma l'hanno fatto passare come l'ultimo degli ultimi.
Vero, sì, è stato accennato il fatto che fosse uno dei migliori, forse il chitarrista migliore del panorama attuale, però effettivamente per l'importanza che mi sembra che abbia, perché io Paul sono ignorante in materia, è stato un po' riduttivo, mentre i Maneskin sono stati elevati quasi a entità sovrannaturali, no? Questi dei, semidei in qualche modo, quando in realtà forse secondo me è un po' too much.
Io non so Massi che percezione può aver avuto, al di là poi della performance musicale, però ecco, c'è, cioè, veramente, come dire, i Maneskin, alleluia, alleluia.
Sì, cioè, allora, io ci stava lo scorso anno che venivano dalla vittoria sia dell'Eurovision che del precedente Sanremo. Riproporlo quest'anno con delle esibizioni simili a quelle dell'anno scorso, con delle canzoni, il che io dico, dopo la vittoria di Sanremo non hanno fatto le canzoni discutibili, perché secondo me si stanno modalizzando, cioè fanno le canzoni tutte uguali praticamente. Senti una, ne senti tutto il CD nuovo. Poi questa cosa che dicono, ma loro a livello internazionale, sì raga, pure Albano e Toto Cutugno a livello internazionale sono famosi, cioè, quindi di che stiamo parlando? Cioè, un po' troppo, cioè, secondo me li elogiano un po' troppo, sì, per carità, bravi, però ora stanno scocciando, cioè a me stanno scocciato.
Ma bravi, sì. Sono bravi, scusa Fabi se ti interrompo, ma anche per agganciarmi a questo, se vai a leggere un po' di critica americana, ti rendi conto che questo ultimo album non è che abbia fatto impazzire oltreoceano, cioè chi tra virgolette si intende di musica. Poi sul discorso perché mi ha dato particolarmente fastidio questa cosa di Tom Morello, che poi non è neanche nella mia top 10 degli artisti da chitarrista, dei miei artisti preferiti, ma perché si ripropone quel tema di cui parlavamo ieri, cioè quanto arrivino preparati tutti quanti sul palco. Tu non puoi arrivare con un personaggio del genere che si viene ad esibire per la prima volta a Sanremo e lo fai passare veramente come sì, uno che suona. No, perché c'è di più.
Sì, c'è stata più attenzione per Bruno il corista che poi per lui.
Dai.
No, è vero. Io volevo solo ricollegarmi un secondo con quello che diceva Massi, no? Perché lui ha detto, noi abbiamo altri cantanti tipo Albano e Toto Cutugno che sono famosi all'estero, però forse in Italia c'è una tendenza a voler identificare l'estero, no? Quello che importa, l'internazionalità che importa, come l'internazionalità statunitense, no? Se arrivi negli Stati Uniti, allora sei arrivato al top e devi avere riconoscimento esagerato anche nel tuo paese. Mentre vedi, magari un Albano e un Toto Cutugno sono più famosi, non lo so, nei paesi, non so, in Russia sono sicura che siano molto famosi, anche perché ricordo di essermi imbattuta, non so per quale motivo, in un canale YouTube russo su Albano e Romina, ma proprio video di coppia, tipo, che ne so, quelli che si fanno su Rosa Ricci e Carmine in Mare Fuori, cioè, quindi probabilmente c'è questa modalità di identificare il successo internazionale come successo statunitense, secondo me, poi non so, potrei sbagliarmi.
No, ma è così, ma poi non abbiamo mai avuto delle icone rock veramente potenti che riuscissero a portare la loro vena artistica all'estero. Io capisco che i Maneskin sono oggettivamente una bandiera da sventolare al mondo, però sono diventati too much sia loro stessi come modo di porsi, non erano così una volta, erano più sbarbatelli, poi vabbè, non che il successo debba per forza dare la testa, ma poi possiamo anche discutere delle qualità tecniche di questa band, ma questo è un altro discorso, però sì, cioè, sembra che i Maneskin sono veramente i Queen italiani, cioè anche meno.
Certo, certo. Poi c'è stato un duetto un po' a sorpresa, non so se anche voi la pensate allo stesso modo, ma per me è stato un po' una sorpresa, ovvero il duetto tra Morandi e San Giovanni su Fatti mandare dalla mamma, che mi ha divertito per un sacco.
Sì, quello è stato un momento molto divertente. Abbiamo avuto modo di vedere un San Giovanni che a me particolarmente lui non piaceva durante Amici, te lo dissi anche la volta scorsa, ma lui mi sta piacendo sempre più. Rivedo vabbè, sto facendo diciamo un paragone un po', diciamo, azzardato, un Jovanotti dei primi tempi.
Perché no? Ma anche uno stesso Morandi per ieri
Ha uno
come si
stesso
può dire.
Morando,
Sì.
sì. Quindi secondo me lui, continueremo a sentire parlare di San Giovanni se riesce comunque poi a fare le canzoni giuste, perché tra l'altro Fluo, l'ultima canzone, non è andata proprio benissimo. E ieri mi piaceva come anche stava vestito, il modo in cui si è presentato sul palco cantando quella canzone con Morandi, si è divertito con Morandi, quindi a me è piaciuto tantissimo. Anche l'inciso, diciamo, nuovo della canzone non mi ha disturbato rispetto invece alla nuova canzone di Massimo Ranieri, che se la poteva evitare, diciamo.
Sì, ma parleremo di Massimo Ranieri. Tornando a San Giovanni e a quello che dicevi, lui è arrivato ripulito, vestito quasi da damerino, un po' come se cercasse un po' di emulare il Morandi a cui noi siamo abituati, no? Con la faccia da bravo ragazzo, il capello anche leccato un po' alla mucca, no? Quindi di avere questa, come se fosse una specie di cosplayer di Morandi dei tempi. E poi sono messi a ballare tutte e due insieme, a scatenarsi. E devo dire, chi mi conosce lo sa bene, io impazzisco per la dualità vecchio-giovane, cioè i vecchi mi fanno impazzire, sono le mie persone preferite assieme ai bambini. E poi ci sono le persone di mezzo che sono tipo boring, però affiancate ai vecchi diventano veramente interessanti. E in quel caso io mi sono divertita un sacco. Ero tipo, fantastico, Morandi, ma guarda come balli ancora. Lo zio, bravo! Cioè, molto molto contenta. Paolo, tu che dici?
Sì, ma anche io ho avuto l'impressione che ci volessero regalare questo, ma neanche dualismo, no? Questa bivalenza sul palco tra una versione young e una versione più matura, però ecco, accomunate dallo stesso spirito che poi si traduce in musica. Dopo è una canzone talmente famosa che risveglia ricordi in chiunque penso l'abbia ascoltata almeno una volta. Dai, ha funzionato, non mi è dispiaciuto come momento, devo essere onesto.
Sì. Poi a seguire invece c'è quello a cui accennava Massimino, ovvero il ritorno di Massimo Ranieri con Rocío Muñoz Morales.
Morale. Allora, vabbè, oltre vabbè, Morandi, mi sono già detto, Morandi, scusami, Ranieri mi sono già espresso, ma pure Rosio, cioè, la simpatia, guarda, mamma mia, cioè, l'ho trovata fastidiosa, l'ho trovata proprio fastidiosa.
Un po' forzata, un po' che ne so, tipo voglio per forza farvi ridere o sorridere, non riuscendoci poi, perché di solito quando uno prova a fare questa cosa non ce la fa mai. Più ti impegni a far ridere le persone, meno ci riesci. Questa è una triste verità. E tra l'altro, quel momento con Amadeus, che non ho capito che cazzo cercassero di fare, mi ha messo molto in imbarazzo, è stato cringe in una maniera esagerata. E io ero tipo, l'unico mio pensiero nella testa in quel momento era tipo, Giovanna, ma li vedi a questi? Ma per
Ah sì,
favore!
bravo.
Sì, ma è stato, guarda, è usato il termine esatto, cringe. Poi io, per me lei è una sorta di, posso dirlo, tanto, cioè, è una sorta di sogno erotico da una vita, quindi qualsiasi cosa faccia non riesco a non, cioè non ragiono più quando la vedo, però ieri veramente mi stavo chiedendo che cavolo, vabbè, non voglio dire quella cosa che finisce per C, che finisce con Azzo, però che stavano facendo non lo so, non lo so, proprio un siparietto forzatissimo. Cioè questo bacio che doveva essere, cioè si capiva lontano un miglio quello che provassero a fare, l'hanno presa larga, poi la battuta, non guardare, potete farlo anche voi, dai, andiamo avanti, su.
Sì, infatti, cioè, è veramente una cosa da non provata anche questa, sicuramente.
Assolutamente.
Tremenda. E dopodiché c'è stato il momento del collegamento con la grandissima, la bellissima, con Annalisa.
Ah, il momento più bello della serata.
Vero?
Oltre Grignani, perché no, vabbè, io lo sai, io ho una passione per questa canzone bellissima e quindi ho adorato, anche se preferivo la versione originale a quella fatta ieri. Ma poi, cioè, all'improvviso il balletto, tutti quanti a dire ma il balletto, all'improvviso fanno i passi di Gioia e Rina, cioè
Ormai, vedi, è stato così intenso il loro, come possiamo dire, l'espansione del balletto di Gioierina, che addirittura i ballerini di Sanremo l'hanno replicata. Cioè, pazzeschi, la loro influenza. Cioè, ragazzi, inchiniamoci a Gioierina, stupendo. No, ma io lo sapete, Annalisa la adoro fortemente. Penso che lei sia una delle cantanti che vengano più rubate nella storia di Sanremo, insieme a Noemi e probabilmente la Mannoia. È la maledizione delle rosse, la chiamo io. Vabbè, quest'anno c'entra anche Mara Sattei, quindi diciamo che diventerà la maledizione delle donne talentuose, tra parentesi. E niente, quindi quando è arrivata lei a cantare Bellissima, io sono impazzita. Questa canzone ormai è la sua canzone più sputtanata, possiamo dire, però non scoccia, cioè raga, non ce la facciamo noi ad annoiarci con Bellissima, potremmo sentirla 200 miliardi di volte e ancora essere lì ad aver voglia di voler sentire appunto Bellissima, quindi super promossa.
Quoto, posso dire solo questo, ma per me è stato uno dei momenti più belli delle tre serate, cioè belli come resa intendo, ma perché lei si sa fare, poi è un personaggio estremamente intelligente oltre che un artista, quindi pollice alto.
Certo, certo. Invece quello che come al solito mi lascia sempre un po' è Gue Pequeño, che ha cantato in diretta dalla nave.
Vabbè, dai, ma che gli vogliamo dire? Su, ha scritto... No, vabbè, ma dare a Cesare quel che è di Cesare. Quando stava con i Club Dogo ha oggettivamente dato tanto al mondo del rap italiano. Oggi è una sorta di macchietta e possiamo, volendo, tornare a fare lo stesso discorso, perché ieri ne abbiamo toccati tanti di punti, è lo stesso discorso che abbiamo fatto per gli articolo 31, certo. Cioè a un certo punto capisci un attimo su cosa puntare, se sull'artista, se sul personaggio, se su quella che è la tua storia personale, però devi farlo bene, cioè ad una certa io quando vedo Gue Pequeño cambierei canale volentieri, poi ieri era un cavolo di gabibbo tutto vestito di rosso.
Sì, il momento della nave, ti giuro, non l'ho capito.
Anche io.
Mi fa proprio... Dico, ok, va bene. Quindi?
Sì, quasi sento la mancanza di Eretta Verti l'anno scorso.
Ero quasi, infatti.
Poi vabbè, c'è stato un altro momento che io avrei proprio tranquillamente cancellato, che è stato il momento comico di Alessandro Siani all'1:30 di notte... Per me è anche un po' inappropriato, perché si è permesso di parlare dei social down dopo che noi su Twitter avevamo appena passato l'incubo più grande, il limite dei tweet, e quindi mi è sembrato un po', come si può dire, senza tatto, con poco tatto nei nostri confronti. No vabbè, sto scherzando, però in realtà Alessandro Siani
non
mi...
però posso... sono tanti nervosito, perché ora parlo per una cosa mia personale. Potevo capire il discorso che dicevano, e adesso vai, fotografi piatti, non si parla più, queste cose che da 23 anni ci stanno rompendo i coglioni col dire queste cose. Però ragazzi, è anche grazie ai social che alcune cose stanno andando, alcuni successi di ristoranti, alcuni successi di canzoni, cioè tante cose. Io personalmente, se non avessi WhatsApp, non avessi Instagram, non avessi Facebook, io non lavorerei, perché il lavoro che faccio io lo faccio tramite i social. Io le notizie le devo trovare sui social alcune. Quindi, cioè, fare questo discorso nel 2023 che i social rovinano, cioè mi sembra ormai una cosa che non ha più senso, perché ormai i social fanno parte della... cioè è come se adesso viene un signore di 140 anni e comincia a dire ma la televisione, la gente non parla più come prima a tavola, cioè è per me la stessa cosa.
E su questo punto proprio per sfondare una porta aperta, perché per quanto mi riguarda fare un discorso del tipo, un discorso da boomer, cioè da dire del tipo i telefonini ci hanno tolto la socialità, i telefonini sono la causa di tutto, lui ha fatto anche una sottilissima menzione al fatto che le piattaforme sembrano essere la fine della sala cinematografica e tutte queste cose qua, è un discorso che vi giuro mi tocca anche molto da vicino, perché io studio cinema come sapete, no? è proprio l'ultimo esame che ho dato di produzione, di organizzazione e gestione dell'impresa cinematografica e audiovisiva, ci ha portato col professore ad analizzare queste cose, no? come cambia il mondo, come cambia la tecnologia e soprattutto come ci si adatta, come il media si adatta al cambiamento. Cioè, si pensava che quando c'è stato l'avvento della televisione negli anni 50 si sarebbe abbandonata la sala, cosa che non è successa. Adesso con le piattaforme si dice vabbè, però adesso le piattaforme stanno mangiando la sala. Non è proprio vero, perché al cinema, come dice il mio professore grandissimo, tu vai per l'esperienza. È proprio un'esperienza sociale diversa che fai rispetto a guardare il film. Tu non vai al cinema soltanto perché devi guardare il film, tu vai al cinema perché ti vuoi passare un pomeriggio diverso, perché magari c'è l'uscita col ragazzo oppure con gli amici, perché vai a sposare proprio una situazione. E questo non lo può cambiare il fatto che ci siano le piattaforme, perché è proprio un'esperienza diversa. Lui faceva sempre questo esempio a noi studenti, ovvero, cioè, non smetti di prendere il caffè al bar soltanto perché puoi fartelo a casa, non smetti di andare al ristorante perché puoi cucinare a casa, perché tu quello che fai nel momento in cui scegli di uscire, di investire anche i tuoi soldi in un prodotto, come può essere il biglietto al cinema, è proprio l'esperienza che stai sposando. Quindi la sala non rischia il fallimento. Rischia il fallimento se uno non si rende conto che adesso i prezzi di sala dei biglietti sono altissimi. Ciò che ci portano in sala poi non è che sia un granché, però veramente un discorso idiota e stupido, come quello dei social. E adesso non si parla più perché ci sono i social. Tanta gente, grazie ai social, ha cominciato a parlare, cioè si è interfacciata con un mondo che è più largo della propria stanza. Cioè, mo uno vuole sempre estremizzare tutto, però mi sembra veramente un discorso deficiente, soprattutto fatto nel 2023. Mi rendo conto che sto facendo un monologo da oltre 10 minuti, però mi dovete scusare.
È più interessante di quello delle co-conduttrici.
Ti ringrazio.
Bastava poco.
Infatti. No, però sostanzialmente quello che proprio mi preme dire, tu, Alessandro Siani, da che pulpito puoi fare questo ragionamento? Se sei il primo i cui canali social, non tuoi o magari della produzione, serviranno per la promozione del tuo film. Cioè, spegnete il telefono, godetevi la vita. Facile da dire. Il telefono però ce lo portiamo insieme anche quando andiamo fuori, semplicemente perché adesso è tutto nel telefono, è tutto a portata di mano, è un servizio, cioè non è che ci stiamo evolvendo, bisogna evolversi coi tempi, non bisogna cercare di riportare le persone indietro perché non sei disposto ad accettare il cambiamento. Cioè, secondo me è una cosa veramente, poi tutto stranisce all'inizio, però è passato un po' di tempo, sono passati 20 anni, forse è arrivato il momento di svegliarsi, cioè... Poi non so voi, però il monologo non faceva ridere un cazzo. Questo fa sempre le stesse battute che non fanno ridere da 100 anni, ed è come se riciclasse sempre le stesse battute che ti dicevano i tuoi amici alle scuole medie. Sai come il set di Tesori d'Oriente che ti regalano a Natale, shampoo e profumo, non lo vuole mai nessuno.
È quello da quando facevi la terza media, cioè sempre uguale.
Esatto, cioè quel cazzo di coso che ci avrà ancora il prezzo in lire è lo stesso che viene riciclato tutti gli anni a Natale. Cioè, e queste sono le battute di Siani per me, questa è la sua comicità. Basic.
Nel frattempo si sentono le ovazioni da sotto la finestra per Fabiana.
Fabiana è fantastica.
Grande. Come minimo ti chiamerà Siani per scrivere il suo prossimo monologo, probabilmente.
Oppure mi arriverà la convocazione in tribunale, ma vediamo. Paolo, tu mi fai l'avvocato.
No, guarda. Uno buono se lo trovo, ma non credo ce ne sarà bisogno, grazie a Dio, a meno che appunto non sia esagerato anche da questo punto di vista. Io però ho la critica più feroce al festival e a Siani.
Vai.
Perché io, quando ho visto Siani, ho guardato l'orologio e ho spento la TV. Sono andata a dormire. Non si può arrivare, scusate ragazzi, per me non si può arrivare così tardi per chiudere il festival. Ora, ognuno è libero di guardarlo, ci sono tanti giovani che lo guardano, che sicuramente hanno più forza del sottoscritto, però sentivo in radio proprio ieri mattina su un emittente, ora non ricordo, i due conduttori discutevano di questo, no? Ma ci scrivono che magari dovrebbero cominciarlo anche alle 7:30 per chiuderlo ad un orario decente, e l'altro gli faceva, sì, ma vedi lo share, cioè lo guardano, non importa l'ora. E l'altro gli faceva, sì, ma c'è gente che poi domani mattina va a lavorare, ma restano svegli lo stesso. Come sempre, anche per ricollegarmi al discorso su Siani, il giusto sta nel mezzo, no? Ora, è evidente che questa è una scelta, Però personalmente mi metti quello che è il momento comico a quell'ora, dopo che sono stanco, dopo che ho visto quasi tutti gli artisti, dopo che cioè io ho detto ascolta, sai che c'è la classifica, me la guardo domani mattina, perché veramente se devo andare a letto con Siani, no.
Sì, no, poi è quello che avevo pensato anch'io in realtà, perché scrissi pure a Massimino una cosa del genere. Ero veramente esausta. Tra l'altro, quello a cui loro non pensano è che noi facciamo questo per ogni sera, cioè rimaniamo svegli per ogni sera. Poi loro magari si prendono la mattinata per riposare, come giusto che sia. Noi persone normali abbiamo l'università, il lavoro e tanti cazzi e mazzi in mezzo che giustamente non ci permettono di essere...
Ma io capisco, no? Cioè io capisco che ci sia anche la volontà di dire voglio dimostriamo che gli italiani... Però non è che siamo sempre un espediente, cioè capisci, una sorta di elemento di un esperimento o di un'equazione sociale. Stai facendo una cosa che ha tantissima visibilità, ti stanno guardando persone di tutte le fasce di età, falli andare a dormire ad un orario decente, soprattutto infrasettimanale. Poi se la serata del venerdì e del sabato arriva alle 2, vabbè, sti cazzi, ormai tanto, oggi è la giornata della parola cazzo, la dirò mille volte fa.
Però tranquillo, c'è la mia parola preferita.
Però dai, cioè non, ad un certo punto basta, sul monologo di Siani mi baso su quello che avete detto voi, secondo me bisogna essere attuali, sai che io sono abbastanza antisocial, ma non posso negare l'utilità dei social oggi e l'importanza che hanno. Io che sono un amante della ristorazione, se non avessi social come scoverei i ristoranti al giorno d'oggi, come sarei aggiornato? Io che sono un amante del Giappone, mi interesso anche dal punto di vista accademico, come farei a scoprire delle cose in tempo reale? Tutte le cose devono essere usate nella giusta misura. Chiaro che se uno deve essere lobotomizzato davanti al telefono perché sta, che ne so, 8 ore a guardarsi i reel uno dietro l'altro, ma questo è un altro discorso, è un altro discorso. Hai detto una cosa sacrosanta, molta gente ha trovato la parola sui social. Così come l'altra faccia della medaglia, che molti deficienti hanno trovato parola sui social.
Vero.
Quindi bisogna essere educati anche in quel mondo. È un'altra forma di comunicazione. Dobbiamo essere capaci ad usarla al 100% delle sue delle possibilità che ci dà in senso positivo. Quindi, come diceva Massi, per lavorare, per conoscere. Quindi ecco, Siani, alla fine, tanto quel personaggio va avanti, tra lui e Gue Pequeno, veramente, cioè rimetteteli nell'armadio e tiriamoli fuori il prossimo anno, quando
certo,
sarà più comodo.
Basta. C'era anni fa, ora non mi ricordo se dal 2000 in poi fu fatto, però mi ricordo che sicuro negli anni 90 veniva fatto, è stato fatto in un'edizione del 2000, non mi ricordo quale, iniziava lunedì e martedì i cantanti, tutti quanti, poi c'era o mercoledì o giovedì, era pausa, cioè c'era un giorno di pausa, e poi ricominciavano fino al sabato, ma non finivano comunque alle 2, massimo all'1, anzi mi sa che un'edizione di Baglioni finì pure a mezzanotte 40, se non sbaglio. Secondo me c'è troppo show che non serve, troppe pause, troppe cose, sketch che perché me lo metti? Cioè perché io ripeto, noi abbiamo l'Eurovision, che comunque ti dà 40, 42 canzoni, la serata finale finisce a mezzanotte.
È vero, è verissimo questo. Comincia prima, verso le 8 già comincia quello.
Le 20:30.
Allora più o meno lo stesso orario, quindi neanche
sì, però
si può dire.
Dico, ok, non c'è tantissimo show. Ok, metti un po' di più, finirei all'1. Massimo.
Ma poi tra l'altro il sistema Eurovision, quello che dicevo io ieri, no? Se io fossi direttrice artistica del festival farei sistema Eurovision, perché lo show lo devono fare le canzoni in gara, lo devono fare i protagonisti in gara. È vero, poi magari vuoi mettere le marchette perché siamo sulla Rai, ok, fallo, sono 2 minuti di marchetta, non di più, lo puoi mettere, però che mi vai a spendere, capisco la questione della pubblicità, che la pubblicità paga quasi più di quanto paghi la rete, però il siparietto di poltrone se sofà tutti i giorni, ma che cazzo me ne frega a me? Taglia.
Io l'ho completamente, io guarda, è un momento dove il mio cervello stacca,
cioè
io l'ho, me ne sono ricordato ora che ci sono veramente i tizi di Poltrone Sofà con...
No, cioè, ci rendiamo con... Inutile. I tizi dalla crociera? Eliminati, via, perché abbiamo avuto... Quante? Tre crociere, hanno fatto cagare tutte e tre. Via, fuori, a casa. Cioè,
ma sì, ma se no, Fabi, guarda, fai una serata dove ci sono solo ospiti non in gara. Fine. E te la guardi, cioè... O una serata dove chiami i comici a rotta di collo, non lo so, c'è troppa roba che non ha a che fare con la musica, sì, con la musica, cioè, dai.
Quasi diventa un open mic, no? Chi vuole salga e faccia quello che gli pare.
Ci fu, no. Sì. Ci fu l'edizione del 2003, mi sa, o 2003, sì, perché era Baudo, dove lui praticamente chiamava i cantanti in gara e prima di fargli esibire faceva spiegare cosa significava la canzone. Era stupendo come momento, faceva pure interviste ai cantanti, fu stupendo.
Oddio, forse non lo farei con alcuni cantanti, tipo metti un Grignani, già non l'ha saputo spiegare con tutto il tempo montato da Sorrisi e Canzoni, figuriamoci se deve farlo live, però vabbè, magari si poteva far imparare un testo.
Però tu vuoi mettere lo share, se sai che ti intervistano Grignani.
Vero. E proprio riguardo Grignani, ma voi cosa ne pensate di ieri?
Ma lo stupendo, io in quel momento ho goduto come il pazzo. Allora, a parte, allora lui, cioè, a me fa tenerezza, cioè, ormai, cioè, ti voglio proprio bene, Grignani. Cioè, proprio lo vedi così, con quest'aria alla Johnny Depp durante il processo con l'ex
Amber Heard.
Amber Heard. E quindi poi lui che fa scusate, molto tranquillo, che poi fa quella battuta e dice adesso a 50 anni so come comportarmi, a 20 no, che non so se era una difesa o una frecciatina a Blanco, questo non ho ancora capito. E poi nello stesso momento pare ci sia stato il bicchiere Gate.
Ecco, allora io direi giusto un'opinione velocissima da parte anche mia di Paolo sulla questione Grignani, perché a me effettivamente lui fa tenerezza. Adesso che mi hai detto sta cosa di Johnny Depp, io non posso non guardarla in questo modo. In inglese no, diremmo I cannot unsee it.
Infatti. No, ma ha detto tutto. Poi vabbè, hanno smentito tutti quanti quella che era l'ipotetica bestemmia, no? Non so se avete
sì.
Stamattina, no? Che lui dice ha detto porto via. Dopo già sbiascica ogni tanto. Però non puoi non volergli bene. Poi ascolta, alla sua identità non riesco a vederla come una cattiva persona. Parliamo però di una cosa più succosa come il lancio dei bicchieri.
Il lancio dei bicchieri che ieri è arrivato all'improvviso, ci arriva sta notizia, due cantanti tali A e M avrebbero litigato dietro le quinte fino a lanciarsi il contenuto dei bicchieri o il bicchiere stesso, non è chiaro. Ma ragazzi, voi che idee vi siete fatti? Perché qua potremmo chiamare Elisa True Crime.
Io me la sono vista. Ma voi provate a chiudere gli occhi per un secondo, facciamo questo esercizio. Immaginate Madame vestita come ieri e Anna Oxa vestita come ieri che si lanciano dei bicchieri. Attenzione, io ho letto anche un presunto testo della litigata, perché l'argomento sarebbe la non vaccinazione di Madame, con Anna Oxa che dice vaccinati figlia mia.
Cioè ragazzi, stupendo. Ma poi tra l'altro ho trovato dei tweet fantastici sulla questione. C'era tipo, è presente il momento in cui Anna Oxa scende dalle scale di Sanremo e la vedi così tranquilla e rilassata, come quando sai hai avuto un mental breakdown e poi ti sei ripresa, no? E sei in quella fase di calma zen totale, e quindi la vedi arrivare vestita come, non lo so, un misto fra una barbona e quando fa troppo freddo a casa ma non vuoi rimanere in pigiama e quindi ti metti la prima cosa che trovi, una tuta, qualcosa. E arriva lì e c'è Gianni Morandi che stranamente le chiede tutto bene Anna?
E poi fa in bocca al lupo. Ma guarda, l'attitude era di quella persona che ha bruciato tutta la cena, esce fuori di casa a buttare la spazzatura, ma la consapevolezza che c'ha quei 30 euro in tasca per andarsi la cena fuori. Era così.
Vero. Ma poi il fatto che Morandi le abbia chiesto come stai Anna, no? Perché? Perché gliel'ha chiesto? Non l'ha chiesto
anche
gli altri cantanti?
Anche la prima sera gliel'ho chiesto in realtà.
Sì, però ma sì, siccome c'è questo precedente, no? C'è questa notizia che circola, no?
Sì, qualcosa c'è,
no,
al di là.
Sì, loro hanno cercato di smentire, però qualcosa c'è, ovviamente. Poi, vabbè, mi ha fatto morire che dopo tipo qualche minuto, tipo una mezz'oretta, è comparsa la scritta della pagina di Annoxa, dove c'era scritto: i giornalisti stanno mettendo voci e la polizia è rimasta sconvolta. E oggi lì ha messo la foto con la polizia, ragazzi.
Stupenda, davanti al camerino di Elodie con i cani poliziotti, che mi è venuto in mente quel momento all'Isola dei Famosi di Eva Enger, che fa la drocca nel programma. Cioè, ragazzi, momento altissimo. Ma c'è stato un tweet che veramente mi ha fatto, voi mi dovete credere, io se ci penso rido fortissimo, mi ha fatto morire. Annoxa, che dicevo prima, scende dalle scale con questo suo look, no? Speciale, che gli chiedono insomma come stai, tutto bene, e la descrizione era questa: l'artista, come si fa a chiamare lei sulla sua pagina, l'artista, dopo aver iniettato forzatamente 6 dosi di Pfizer a Madame. Io stavo male.
Oddio.
Ti giuro, con le lacrime.
Ma tra l'altro, poi immaginati veramente queste due persone. Cioè, come cazzo fai a immaginarti Madame e Annoxa? Cioè, vaccinati, figlia mia. Cioè, la faccia di Madame in quel momento, se nel multiverso è successa questa cosa.
Il bene nel male, del bene nel male, insomma.
E poi Madame le risponde: fatti i fatti tuoi, se vuoi campare.
Cioè, ragazzi,
tipo, cioè, veramente gangster, è arrivato qui pechegno, gli ha dato il ferro.
Cioè, ma no, peggio, ma sì, Paolo, tipo gli e Benji prima di cominciare una partita di pallone, sai, tra gli avversari che si dicevano ste cose. Oppure, che ne so, sì. Harry Potter e Draco Malfoy, no? Paura, Potter.
Meraviglia, veramente meravigliosa. Comunque, io allora la prima serata me la sono persa. Domanda al volo, poi parliamo delle canzoni, come giusto che sia. Meglio o peggio la performance della Oxa rispetto alla prima serata?
Meglio. Sì, meglio. Sia lei che Giorgia, tanti molto meglio.
Sì,
tra l'altro, io oggi
perché
mandavo un audio a Massi proprio, perché ho finito di rispondere alle domande che sto pensando possano esserci al mio esame, e automaticamente il mio cervello ha prodotto libera l'anima. Ho detto: cazzo, Annoxa, così tanto? Come è possibile? Non credevo. Quindi, insomma, stupenda, mi sta entrando questa canzone. Ma passiamo al momento più tragico per quanto mi riguarda, ovvero la classifica generale di Sanremo di ieri. Ve la dico, cioè, velocemente, così possiamo discuterne. 28esimo posto Sei tu con Cause perse, 27esima Shari egoista, 26esimo Will stupido, 25esima Anna Oxa con Sale il canto dell'anima, 24esimo Olli con Polvere, 23esimo Gianmaria mostro, 22esimi Cugini di Campagna Lettera 22, 21esima Levante vivo, 20esimo Con la zio non mi va, 19esimo Leo Gassman Terzo cuore, 18esima Mara Sattei 2000 minuti, 17esimi Articolo 31 Un bel viaggio, 16esima Ariete Mare di guai, 15esimo LDA Se poi domani, 14esime Paola e Chiara Furore, tremendo, 13esimi Modà con Lasciami, questa è la cosa peggiore di questa classifica, 12esima Gianluca Grignani con Quando ti manca il fiato, tra l'altro si capivano le parole, 11esimi Coma cose l'addio, 10ª Giorgia con Parole dette male, 9ª e qua proprio mi hanno pugnalato al cuore, Elodie con 2, ottavi con La pesce di Martino con Splash, 7º Rosa Chemical con Made in Italy, 6ª Madame Il bene nel male, e in 5ª posizione Tananai con Tango, 4ª posizione Lazza con Cenere, 3ª posizione Mio amato marito futuro Mr. Rain con Supereroi, 2º/ultimo Boh con Alba, ovvero qualunque canzone di Ultimo mai fatta fino ad ora, e 1º Marco Mengoni con Due vite.
Scritto, questo scritto, te l'ha detto Paolo dal primo giorno. Guarda, faccio iniziare Massi per dovere di precedenza, visto che è capitano, co-conduttore. Poi
sì,
metterò un po' di sale sulle ferite, perché
sì, allora,
Massi, un attimo solo, senti solo una cosa, io ti chiedo innanzitutto chi per voi ragazzi è troppo basso e chi
io
dovrebbe
sì. Basso. Allora, vedo la classifica, sicuramente Anna Oxa non si mette al 25° posto, ma almeno i primi 15 per me. Poi, Cugini di Campagna per me da top 10. Poi Leo Gassman, Mara Sattei, LDA, Paola e Chiara, che per me è da top 5, è un Melody, nona, cioè Melody, non, diciamo che dall'1 al 9 mi vanno un po' tutti bene, tranne Mr. Rain, il cui io, ripeto, avrò un difetto, ma per me questa canzone deve essere dalla 20ª in poi. E Ultimo, che stranamente, per quanto a me non piacciono le canzoni di Ultimo e non piaccia lui come cantante, non mi dispiace la canzone, però vederlo un secondo posto, ma sto tranquillo perché io ho detto che lui odorerà la vittoria, ma non la prenderà. Quindi o arriva quinto o arriva secondo lui. Per quanto mi riguarda invece il primo posto, Mengoni è al momento il vincitore annunciato, ma non dimentichiamoci che qualche anno fa era Malmetta il vincitore annunciato e non ha vinto. Si è classificato addirittura terzo, nonostante era sempre primo nelle classifiche. Io continuo a sostenere che Tananai potrebbe vincere questa edizione del festival, ma vedremo perché Mengoni sta sempre lì e via dicendo. E diciamo che mi fa ridere Anna Oxa in mezzo ai giovani, però.
Sì, c'era un meme di lei, della nonna dei Looney Tunes con tutti i Looney Tunes, no? E c'era scritto Anna Oxa e i ragazzi di Sanremo Giovani.
Vabbè.
Guarda che se la trovo quella la metto come immagine di oggi, del trash talk di oggi.
Minimo.
Quindi, diciamo,
Minimo.
la classifica, io l'ho chiamata una classifica un po' horror, sinceramente. Però, facendo un calcolo, unendola con quella della sala stampa, comunque sicuramente una Madame ce la ritroveremo tra i primi 5. E via dicendo, quindi un Tananai un po' più alto, un Ultimo un po' più basso, spero ovviamente, spero, perché poi sarà 35, 35, 36, com'è? Qualcosa del genere. Quindi capiremo come sarà, ecco. Ecco, la cosa che a me non piace è il fatto che oggi la gara cover per me deve essere una gara a parte, cioè non deve incidere sul voto finale. Perché, cioè, che
Oddio, però
senso ha?
perché la fai?
Ma gli altri anni si erano fatti, era una gara a parte. Dall'anno scorso hanno cominciato a metterla che perché a questo punto, se tu mi voti allora, il Festival di Sanremo, tutti quanti dicono devi votare la canzone più bella. Che senso ha farmi votare poi l'artista o la cover se in gara tu mi dai la canzone?
Questo è vero, però io penso strategicamente al fatto che il medley delle sorelle Yezzi potrebbe risvegliare l'animo di tante persone e ce le porta un po' più su.
Sì, ok, va bene, però alla fine tu devi votare la canzone. Allora aveva più senso quando c'erano le edizioni, tu la serata cover, tu mi facevi la cover della canzone in gara con un arrangiamento diverso insieme a un ospite. Lì aveva senso ed era anche più bello da vedere.
Sì, Paolo, che tu che cosa ne pensi invece di questa classifica? Chi
Io l'ho detto
cambieresti?
ieri, non c'è una canzone in realtà che a me faccia battere il cuore. O trovo musicalmente ci sono cose interessanti, i testi sono pochi quelli a mio avviso fatti veramente, veramente bene. C'è una costante di personalismi, alcune metriche logorroiche, rincorrersi in mezzo a tutte queste parole, anche artisti un po' più così, diciamo, forti perché hanno più esperienza di altri, sono caduti in questa che è, diciamo, una nuova ascendenza proprio musicale. Io sono contento che LDA è ritornato un po' più su perché se lo meritava, perché a livello di performance non poteva essere così basso rispetto alla seconda giornata. Poi vabbè, scendo direttamente in guerra. Allora, per me Elodie è un bluff, cioè questa canzone, Fabi, è giusto che io metta in campo quelle che sono le mie convinzioni personali. Per me Elodie sta bene dove sta, cioè Elodie non può vincere. Se vince ti pago un panzerotto a distanza.
No. Allora, No, hai ragione su questo fatto, nel senso che Elodie non vince, lo sappiamo, era, cioè già dal momento in cui hanno annunciato un po' i cantanti che c'erano in gara, io un po' me la sentivo, perché come dicevamo ieri, queste vocini che abbiamo nella testa e che ci dicono di fare tante cose, ma ogni tanto ci danno anche un momento di lucidità, mi avevano già informato di questa questione. Solo che per me, vabbè, ne parlerò dopo, quindi...
No, ma di là infatti, come diceva Massi, non guardiamo l'artista, guardiamo la canzone. Questa non è una canzone che può stare così alta. Mengoni, che se ne dica, comunque, come resa, è il migliore e ha un qualcosa in più del pezzo di Tananai. Lo si è visto anche nelle standing ovation regalate dalla platea, cioè
tra l'altro fatte partire da José, il figlio di Amadeus.
Questa mi mancava, l'avevo mancata. Poi vabbè, che c'entra, anche per Giorgia c'è stata un'ovazione enorme, però Giorgia sta là ed è anche giusto così, perché l'ho trovata un po' troppo, diciamo, fine a se stessa la canzone, anche con tutta una serie di vocalismi superflui. Mr. Rain, ecco, volevo dire questo, non è chissà quale canzone, quando diciamo sì, però dovrebbe essere molto più bassa, ne capisco il perché, ma per il momento attuale, riuso il termine che ho utilizzato ieri, è catchy, per come è costruita, per come si pone lui. Una volta la musica italiana era veramente tutta uguale, a quel punto guardavi il testo, la melodia, l'interpretazione. Oggi, con così tante performance diverse, quella un po' più, diciamo, unica, per quanto non possa essere chissà quanto così studiata o più glitterata, anche ha una bella resa, magari scenderà da qui alla fine, però secondo me ci può stare tra le prime 10 almeno. E resto dell'idea che Mengoni vincerà. La Oxa, sì, la Oxa troppo bassa, secondo me c'è un po' qualche pregiudizio su di lei, frutto di tanti ragionamenti superflui, perché ok, non c'è bisogno di fare tutti quei gorgheggi, gargarismi, perché veramente, Anna, cioè, sei magica, c'hai una voce che ha scritto pagine di storia, cioè canta come sai. Lo abbiamo stradetto, no? Si dovrebbe ritornare un po' ognuno a dare forma alla propria canzone. In tutto questo, per me Lazza con Cenere non vincerà, però io dico che la vera sorpresa è quella canzone là. A me veramente piace moltissimo.
Sì, tra l'altro ieri ha fatto anche quel gesto bellissimo di portare il fiore alla mamma.
Sì.
Io invece la mia, cioè, per quanto mi riguarda, io trovo Anna Oxa veramente troppo bassa, troppo. I Cugini di Campagna sono molto bassi per quanto mi riguarda. Cugini di Campagna, Levante, io le avrei messi su. Mara Sattei bassissima, robata, ma lei, l'ho detto dal primo giorno, che sarebbe uscita da questo festival veramente la più robata. Mi dispiace anche, ma veramente mi dispiace, perché io sono convinta che se ci deve essere una canzone che, perché penso sia il Festival di Sanremo, ma probabilmente sono più focalizzata su un'ottica internazionale, quindi di Eurovision, io penso che l'unica canzone che ci può fare un minimo avere un po' di successo all'Eurovision è Furore di Paola e Chiara, e trovarle al 14° posto per me è vergognoso, cioè è l'unica canzone che non si fa altro che ascoltare e sentire da due giorni. La gente già sta scatenata a fare TikTok sulla canzone, imparare i balli, ci sono quelli là che fanno già quei video in cui c'è la dissolvenza tra loro che pensano nella testa la canzone di Furore e le sorelle Iezzi che fanno la coreografia, cioè secondo me ha avuto un impatto veramente da tormentone, che trovarla al 14° posto è vergognoso, cioè è veramente troppo basso. I Modà più alti,
domanda,
di loro.
Scusa, ti voglio fare una domanda, sì, però, perché voglio rimanere su questo argomento. Ma allora, il Festival di Sanremo deve essere veicolato a trovare il giusto contender per l'Italia ad Eurovision, oppure a premiare quella che è la canzone, diciamo, italiana, che rappresenta più l'italianità, proprio come crisma musicale? Perché allora, io sono d'accordo con te, Fabi, ti dico la mia. Che se porti Furore all'Eurovision, vedi giù che esplode il posto, però non è, ma proprio a mani basse, la migliore canzone tra quelle che ci sono oggi in gara.
Assolutamente, se tu pensi alla canzone italiana nel modo più tradizionale possibile, non lo è. È la canzone italiana più migliore da Festival Bar, probabilmente, non da Festival di Sanremo, e ci sta assolutamente. Però per me il Festival di Sanremo è ciò che ci porta, è il mezzo che ci porta all'Europa, all'Eurovision, è il mezzo che ci permette di mostrare una cartolina dell'Italia fuori, artistica, non che siano le solite stronzatelle che si portano fuori. Io, come dici tu esattamente, probabilmente la penso in un modo come se fosse effettivamente un mezzo, un tramite per arrivare a uno scopo, e lo scopo è la visibilità italiana all'estero, quindi all'Eurovision, anche perché sono anni che questa competizione sta assumendo sempre più importanza e noi ci presentiamo con cantanti e canzoni mediocri. Cioè, io penso, con tutto il rispetto per come si chiamava lei, Francesca Michelin, che è andata lì e ci ha fatto fare una bruttissima figura. Emma Marrone, mamma mia, non ci pensiamo neanche, Emma Marrone al Festival di all'Eurovision, è stato veramente vergognoso. Dopo anni in cui abbiamo fatto tutto questo, è arrivato Gabbani che ci ha, come si dice, Gabbani ha camminato perché Mahmood potesse correre, ci ha portato Gabbani un minimo ad avere un po' di visibilità con Occidentali Scarma. Dopodiché è arrivato Mahmood che si è classificato secondo con una canzone stupenda, ci ha portato ha portato un'innovazione sia nella musica italiana, perché poi si è confermato in questi anni come una presenza costante, un simbolo proprio della canzone italiana moderna, cioè contemporanea più che moderna, e quindi abbiamo avuto questi due momenti di roba bella che abbiamo presentato. Abbiamo fatto alzare anche l'aspettativa nei confronti del nostro paese, poi abbiamo portato Moro e Ermal Meta, due palle a terra, martellamento di coglioni, però vabbè, ci sta, la canzone impegnata, quello che vuoi, anche lì avrei fatto vincere qualcun altro probabilmente, però poi siamo tornati più carichi di prima. Vabbè, Diodato per me era una canzone pure troppo sanremese, che non aveva né senso né motivo di vincere, perché basta, due palle. Poi secondo me è stato lui la causa della pandemia, detto tra noi. Poi arriviamo al momento dei Maneskin, delirio, abbiamo fatto veramente l'importazione in tutto il mondo di questa band, ci hanno conosciuti come l'Italia che non è soltanto le ballad, l'Italia che non è soltanto le canzoni lente, e che facciamo? Torniamo là. Già l'anno scorso con Brividi, sì, sonorità bellissime, si sono uniti bellissimi in maniera fantastica, però dal punto di vista della performance c'era poco. Io, se penso alla Spagna l'anno scorso, che hanno fatto un cazzo di show stupendo, che cos'era, l'Islanda due anni fa o l'anno scorso, cioè, o Israele, quando ha vinto Israele, una cosa pazzesca. Quindi dico, perché non vogliamo portare anche noi qualcosa di wow, show stopping? Perché abbiamo tanti personaggi, tanti cantanti che possono essere ballerini, cantanti, fare il delirio, e invece no, dobbiamo sempre portare la solita canzonetta sanremese che ha rotti i coglioni. Cioè, allora dobbiamo andare per l'Agna, prendiamo la canzone di Marco Mengoni, bellissima, però una rottura di coglioni, portiamo l'ennesima canzone italiana in gara all'Eurovision ed è finita lì.
Esatto, ma perché secondo me bisogna fare una gara a parte, cioè nel
giusto
senso.
Giusto.
Bisogna fare un Italian Song Contest dove ogni rappresentante di regione si presenta e il vincitore poi va all'Eurovision.
Ma neanche, ragazzi, di regione, cioè proprio messo come cantanti che vogliono aspirare a quel palco.
Ma perché gli altri anni, cioè dal prima del 2015, andava un partecipante a Sanremo all'Eurovision, che non era per forza il vincitore. Poi c'è stata, vabbè, la parentesi Emma che la scelsero Mi Senti Andamente, vabbè, vai. Comunque ciò che dici tu è vero, cioè nel senso, ok, vogliamo mandare uno di Sanremo, facciamo che c'è una commissione a parte, perché togli anche Paola e Chiara, che tu lo sai, mi piace tantissimo la canzone, ma pure non lo sa Chemical, una Madame, comunque sono sonorità, o anche un Olly, perché a me la canzone di Olly piace tantissimo, lui lo trovo bassissimo in classifica, comunque sono canzoni che all'Eurovision, perché l'Eurovision ha delle sonorità che non sono le sonorità italiane di Sanremo, noi abbiamo la canzone sanremese, che ok, ci sta che possa vincere un Mengoni, un Ultimo, un LDA, diciamo, che comunque hanno canzoni sanremese belle, però, cioè, alla fine all'Eurovision non so quanto possano vincere, cioè canzoni lente che hanno vinto l'Eurovision ne sono poche, se non lente particolari, perché hanno a che fare, come quella del Portogallo qualche anno fa, con comunque le sonorità del Portogallo, quindi
sì, no, ma è così infatti.
Sì, no, tra l'altro ragazzi, cioè io voglio facevo l'esempio della Spagna, che ha fatto uno show spettacolare l'anno scorso, robata anche lei, ma io c'ho sempre in mente, ed è una delle mie paure più grandi quando si parla di Eurovision, è l'anno in cui l'Inghilterra è rimasta con 0 punti perché avevano forse anche il cantante, ok, top, bravo, bravo cantante, ma ragazzi, era una rottura di coglioni colossale lui. E infatti si è visto, perché hanno preso 0 punti, 0. E se noi portiamo un ultimo, perché la paura c'è sempre che lui riesca a vincere, quello è il risultato, quella è la fine che facciamo, 0 punti per l'Italia.
Bisogna vedere se accetta di andare, non so se a ultimo accetterebbe di andare.
Quando cazzo si presenta, scusa.
Anche Mengoni, non so se si presenta all'Eurovision, ho questo presentimento.
Però magari l'idea di fare appunto una sorta di due contest diversi, o comunque con meccanismi, sì, che portino ad eleggere due diversi artisti, non è, secondo me non è sbagliata. L'importante è che non mandiamo i cosi neri per caso 2.0.
No, ma tra l'altro l'Eurovision poi ha una regola, cioè nel senso puoi mandare delle canzoni che sono uscite, mi sa, fino a 5 mesi prima. Cioè ragazzi, appunto mandavi Annalisa con Bellissima all'Eurovision.
Madonna, cosa cazzo combiniamo? Ci prendiamo tutto quello che è nostro. Certo. No, vabbè, mo ritorno velocemente alla mia classifica. Vabbè, i Modà troppo alti, i Modà dovrebbero andare all'ultimo posto e basta, dove meritano di stare. Grignani mi è cresciuto, però questo 12° posto, quando in realtà potevamo mettere Ariete, che è stata bravissima, una canzone bellissima, Mara Sattei, cioè trovarlo sopra queste persone mi sembra veramente too much. Elodie, cioè, a me Elodie io non l'accetto, perché a differenza di Paolo io trovo che lei non ne sbagli una, cioè proprio la sua musica, lei potrebbe essere la donna dei bopponi, cioè non riesce proprio a sfornare una canzone che non ti rimanga in testa. Io quel cazzo di ritornello, pure prima quando mi sono collegata con Massimino, lui non pensavo che avesse accettato, avesse aperto la chiamata, ma io la stavo canticchiando, perché quando sono sopra pensiero il mio cervello gira così, c'ho lei in testa, furore e supereroi, perché vabbè, Mr. Rain pure,
no,
mi è piaciuto
assai, è giusto così, io ne facevo solo un discorso di proprio di potenziale della canzone stessa.
Sì, perché poi lei è un'altra che potrebbe darci un bello spettacolo, lei è proprio dal punto sa ballare Elodie, lo sappiamo benissimo, metterle a fare una bella coreografia è una cosa, forse due non è la canzone proprio giusta per poterlo fare, però ci ha dato dimostrazione con Tribale, Bagno Mezzanotte, che potrebbe mettere su uno spettacolo che all'estero sarebbe apprezzato. Tra l'altro già il fatto che la stanno scoprendo in giro è una cosa che mi fa un po' male, perché sono anche un po' possessiva, tipo ok, però è nostra. Sapete, tipo i cani che pisciano sul territorio? Sì, potete sentire le sue canzoni, ma non fateli diventare i vostri idoli, perché loro sono nostri, punto. Cioè, è un po' egoista come cosa. Tipo come è successo ai Maneskin, tutti quanti dietro ai Maneskin, Elodie è mia e basta, cioè via, tutti quanti. Poi vabbè, Rosa Chemical, bassissima per me, perché Rosa Chemical per me è da seconda, terza posizione. La sua canzone, divertentissima. Lui pazzesco, si è messo a twerkare a una certa, l'ukulele, ha fatto uno spettacolo, e quindi se io penso, ah sì, la canzone, però penso anche allo spettacolo che mi dà, dal punto di vista, cioè vedo l'unione, vedo l'insieme della cosa. Rosa Chemical troppo bassa, Madame fuori dalla top 5, assurdo per quanto mi riguarda, Tananai secondo me è troppo alto, perché ultimo è altissimo, perché Tananai ha fatto anche lui la canzonina sanremese che...
Però Fabi, vedi, cioè te stai rispondendo da sola, nel bene e nel male, ti piaccia o non ti piaccia, la classifica è fatta sulla base di quella che tu stessa oggi chiami canzone sanremese.
Certo, sì,
e paradossalmente però... su questo parametro Rosa Chemical è anche troppo alto, paradossalmente.
Sì, però io penso che ieri comunque c'era anche la questione del televoto, no? Perché quando ha fatto la come si chiama, la sala stampa, la classifica, c'erano sti pezzi comunque che in top 5 più o meno avevano raggiunto delle buone posizioni, vabbè, per quanto mi riguarda io parlo in questo momento di Elodie, però trovarmi un Tananai là è per me uno spreco, boh, non lo so. Lazza sono d'accordissimo, perché non è una canzone tipica sanremese, è una canzone innovativa, è una canzone nuova proprio, a me piace. Mr. Rain anche quello, cioè Mr. Rain non è che fa la canzonetta sanremese, questo è lo stile di Mr. Rain. Le altre canzoni di Mr. Rain sono così perché lui ha... Per me la cosa più importante di Mr. Rain non sarà complicatissimo dal punto di vista sonoro, ma lui fa dei testi che sono speciali, cioè non saprei proprio come altro definirli. Quindi io per quel terzo posto di Mr. Rain sono veramente contentissima. La prima strofa, come dicevo anche a Massi dopo il primo ascolto, a me prende il cuore e me lo strappa a metà, perché è bellissimo, cioè non riesco. Poi il fatto di avere i bambini è intelligente, uno perché non lo fa mai esibire dopo mezzanotte e due perché da quella... da quella cuteness in più che ci sta. Mengoni, io sto primo posto di Mengoni è un po'
troppo. Però, ma guarda, a me te l'ho detto, non c'è una canzone che io ascolterei volentieri. Ho sentito Madame e Lazza, oltre lo spettacolo della data in televisione.
Io invece ho scaricato quattro canzoni. Le quattro che ho scaricato sono Made in Italy, Furore, Due e Supereroi.
Io quello che ti dico è che, ahimè, oggi abbiamo sicuramente degli artisti emergenti che però proprio dal punto di vista musicale, ma figli anche proprio di questa generazione, hanno molto in meno rispetto a chi magari ha una formazione, definiamola più classica, il cantante, chi viene dalla musica pop italiana. Ecco perché a me piace Lazza, perché Lazza ha... cioè sta crescendo tecnicamente, musicalmente, ha portato un qualcosa di nuovo sul piano sonoro. Mengoni ha capito che quella equazione è perfetta, ma lui vive in quell'equazione musicale, no? Quel tipo di testo, quel tipo di messaggio, una musica che possa permettere alla sua tecnica di venire fuori. E quindi appunto nel momento in cui diciamo Sanremo dovrebbe rispecchiare un po' quelli che sono dei canoni, aggiornati o meno che siano, Mengoni oggi è massimizzato sotto tutti i punti di vista. Dopo che tu mi dica ma Mengoni non balla, per esempio, o Mengoni sul palco che fa non ha quella vivacità, no? Quel trasporto che può avere anche una Madame, per dirti, che non è che faccia niente di che, però e vedi, però Mengoni, così come Giorgia ad esempio, sono sulla stessa, diciamo, categoria, mettiamola così, però Mengoni performa meglio di Giorgia oggi.
Sì.
Ed ecco perché lì
sì, che poi tra l'altro è pure bella la canzone, però vabbè, per i miei standard non è una che porterei la vittoria. Detto questo, ragazzi, velocemente, lo so che ormai è scontato, ma chi vince ad oggi?
Io te l'ho detto, per me Mengoni, scritto, ma non ho avuto dubbi dalla prima serata, l'unica canzone che avevo ascoltato, ma perché è la canzone da Sanremo e gli altri o non sono da Sanremo o non, o sul piano proprio della qualità della performance non rendono quanto rende Mengoni. Dopo, lieto di essere smentito, Ultimo per me non vince.
Ed è quello che spero, perché ha veramente fracassato i coglioni Ultimo, con rispetto.
Ma a parte che c'ha sempre quella faccia, cazzo, che sembra che l'ha bastonato. Cioè, figlio mio, sorridi. Anna Oxa, madame, gli avrà detto vaccinati, figlia mia. Io ti dico, figlio mio, sorridi.
Certo. Va bene. Quindi con questa previsione di Mengoni vincitore, a cui io mi rassegnerò a breve, ve lo giuro, io vi ringrazio per essere stati i miei ospiti. Massimino è dovuto scappare via, perciò non avete sentito la sua previsione, ma sono convinta che sia comunque Marco Mengoni vincitore. Paolo, grazie mille di essere stato con me.
Grazie a te, Fabi.
E grazie a voi per averci ascoltato. Alla prossima.
Mobile phone companies say they offer home internet. But if their internet comes from a cell phone network, you should know. It's just phone internet, not home internet. keep your home up to speed with Cox. Cox Internet is faster and has more reliable download speeds than 5G home internet. Cox is the real home internet you're looking for. Based on Cox analysis of Ookla Speedtest Intelligence data, Q3 2022, and Cox serviceable areas, visit cox.com/internet for details.